Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Oh, io adesso andrò controcorrente, ma non è finito. Dicevo prima che Arnaldo andasse in escandescenze. Dicevo, io andrò controcorrente, ma l'inno nazionale mi è sempre piaciuto, di Goffredo Mameli. Quindi, non so tu. Ecco,
io per
adesso
questo motivo
non te fa male, perché dopo chi
io
te ripaga?
Per questo motivo te ne volevo fare ascoltare un altro e poi un altro ancora, perché io ne ho scaricati
8-9,
capito? Adesso questa era la versione strumentale, se non
poi
sbaglio. Possiamo sentire
versione...
sentiamo un attimo?
Se vuoi. Questa... No, no, cantano pure qui.
Questa è quella più corta, però. Allora...
Poi c'è anche quella di Fabri Fibra, se volete. Allora... Reppata. C'hai sempre finalmente... due microfoni come Obama, sì. Non ho capito perché. Ma...
Finalmente abbiamo sentito tutto intero l'inno nazionale,
sì,
perché di solito arriviamo... E poi abbiamo fatto anche un piccolo replay alla fine. Perché di solito ci sentiamo solo la prima strofa, no?
Perché tutti sanno solo quella. Perché... Italia si è destra e basta.
Esatto. Perché abbiamo ascoltato l'inno nazionale? Perché oggi parliamo di Risorgimento.
Oh.
La puntata di oggi, puntata speciale di Adesso in Onda, straordinaria, della programmazione di Adesso in Onda, dedicata ai 150.
Arriviamo per ultimi, lo sai, sì.
Ma non hai capito, ma non so i 150 anni dell'Unità d'Italia.
Ah,
150 puntate.
Adesso lo vado là e gli sparo.
Vabbè. Tu direi, ma veramente noi abbiamo fatto 320 e passa di puntate?
Sì.
Ma infatti mica ho detto puntate di Adesso in Onda.
Ah, oh. Puntate di Boris.
Puntate no. Non so. Puntate di una puntate di una rubrica che esce tutte le domeniche sul Giornale dell'Umbria da 3 anni, appunto, e che questa settimana compie 150 puntate, che è la storia della diocesi di Terni. Quindi oggi facciamo una puntata un po'
trasversale,
anche un po' così, facciamo pubblicità per la prima volta, ne parliamo dopo 150 puntate, la prima volta che io la cito, è una rubrica che curo io sul Giornale dell'Umbria, voluta, è stata ideata dal caposervizio del Giornale dell'Umbria di Terni, Gianluigi Basilietti, ed è una cosa molto particolare, devo dire, di cui io sono molto contento, non solo perché la faccio io, nel senso sarebbe bello anche se la facesse qualcun altro,
ma un po' di meno,
nessuno lo poteva fare, a parte
me.
È una storia del XIII, preciso che appunto uno potrebbe pensare una cosa molto noiosa, perché la storia della diocesi uno magari pensa, non so, alla storia dei consigli pastorali, alla cronotassi dei vescovi, queste cose così.
Effettivamente.
Invece no, in realtà si tratta di una storia di Terni, allargata anche a Narni e ad Amelia, che compongono la diocesi, e diciamo vista soprattutto dal punto di vista dell'ottica religiosa e diciamo ecclesiastica. Quando parliamo di ecclesiastica parliamo anche di politica, perché Terni ovviamente, come sappiamo, faceva parte dello Stato Pontificio, è stata sotto il papato per
fino a Porta Pia.
Sì, 1200 anni più o meno, sì. Il capo di Stato di Terni, diciamo, era il Papa, quindi ovviamente anche la storia politica di Terni è stata in qualche modo una storia ecclesiastica. Quindi parlare di storia a Terni significa inevitabilmente anche parlare di Chiesa. E ovviamente poi rispetto alle storie laiche, tra virgolette, che sono state scritte finora della città, ovviamente questa storia ha anche un'ottica particolare nei confronti di tutti i personaggi, i santi, personaggi particolari della storia religiosa. E quindi è una storia che io penso che sia piuttosto interessante, anche perché è scritta, io questo adesso faccio un piccolo autospot, ma insomma, essendo comunque scritta...
Chi ci fa caso?
Posso dire, essendo scritta da un giornalista, da un cronista, quindi è scritta come, non tanto come fosse una storia, diciamo un libro di storia pubblicato a puntate, ma l'approccio è proprio quello giornalistico, quindi ogni settimana, in realtà neanche io so che cosa scriverò esattamente, vedo lì, cerco le notizie, cioè mi vado a studiare un po' lì per lì i libri e scopro, no, qualcosa di interessante, e cerco sempre di puntare... C'è sempre una notizia comunque, anche se ovviamente segue un ordine cronologico.
Però l'idea di un volume futuro potrebbe essere presa in considerazione.
Magari, sì, secondo me sarebbe...
Cercasi editore,
se c'è qualche editore a Terni, soprattutto ovviamente, che è interessato a pubblicare questa storia, credo che il Giornale dell'Umbria sarebbe molto contento di pubblicare in volume. Non so se anche in diocesi qualcuno sarà interessato, spero. Insomma,
non
fino chiede, che non l'abbiamo proposta.
Non ci chiedete sordi perché non ne abbiamo.
Comunque, ecco, una storia che è partita 3 anni fa, il 29 giugno del 2008, con le origini quindi della diocesi, con la cristianizzazione, diciamo, di Terni, quindi i primi pionieri, diciamo, prima di San Valentino, e dopo 3 anni siamo arrivati proprio per una curiosa coincidenza, in realtà, insomma, perché il fatto che proprio nell'anno del 150° anniversario dell'Unità d'Italia noi stiamo affrontando il secolo dell'Unità d'Italia, cioè
l'hai fatto
1800.
Apposta tre anni fa sapendo che sarebbe caduto.
Cerchiamo di arrivare all'800. E proprio in questi giorni in particolare, la puntata che uscirà domenica prossima sarà proprio dedicata alla Repubblica Romana, che è in qualche modo il momento più importante del Risorgimento, pur non non essendo l'Unità d'Italia, perché l'Unità d'Italia verrà più di 10 anni dopo, no?
1849 Repubblica Romana.
1849, ma è stata un'utopia fatta realtà, un'utopia molto più bella, molto più poetica, ma anche da un punto di vista politico molto più sana di quella che poi purtroppo sarà l'unità vera e propria, perché la Repubblica Romana è appunto, nasce, diventa, è addirittura la primissima Repubblica Democratica d'Italia ed è la democrazia più democratica d'Europa in quel periodo.
Anche perché ci voleva poco.
Sì, ci voleva poco, però insomma, come dire, frega anche il Granducato di Toscana, che era una culla della civiltà, diventa, dopo il Granducato di Toscana, la prima Repubblica, il primo Stato italiano, il primo Stato al mondo, scusate, non italiano, il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte, pensate. E poi è il primo Stato dove c'è libertà di culto, quindi a differenza della prima Repubblica Romana, quella imposta in realtà con la violenza da Napoleone, dai Giacobini, francesi e poi comunque successivamente anche da Napoleone.
Anche Cola di Rienzo molti secoli prima.
Parte, diciamo, parlando ovviamente degli immediati precedenti, sì, del Risorgimento, tutto sommato il primo a spodestare seriamente il Papa erano stati francesi, ma lo hanno fatto appunto con un feroce anticlericalismo, tant'è vero che il Papa era stato arrestato, così come era stato arrestato il Vescovo di Terni, Benigni, insomma i francesi avevano impostato uno stato ateo di fatto e ferocemente anticlericale, mentre la Repubblica Romana addirittura aveva come motto Dio e Patria.
Mazziniano, no?
Mazziniano, quindi laico ma assolutamente anche credente, aperto sia alla religione, quindi c'era libertà di culto anche se lo Stato era laico, e è stata fatta per la prima volta il suffragio universale maschile, perché le donne continuavano a non contare nulla, però per la prima volta sono state fatte elezioni a suffragio universale maschile, quindi potevano votare tutti a prescindere dalle classi
sociali
di appartenenza,
dalla ricchezza disposta.
Quindi è stata una bella utopia, un'utopia che poi è stata contagiosa, perché subito dopo, senza colpo ferire, anche in Toscana, ecco, tra l'altro la Repubblica Romana nasce senza colpo ferire, perché sì, c'era stato insomma l'attentato del primo ministro che era stato ammazzato, però poi di fatto il Papa era fuggito e si è restaurata la Repubblica abbastanza pacificamente. In Toscana viene fatta la stessa cosa, senza colpo ferire viene instaurata una Repubblica gemella e nasce quindi il sogno di espandere in questo modo, di esportare la democrazia, ma in modo con gli ideali, non con la forza. Ecco.
Sì, ho capito a che ti riferisci.
Ecco.
Non all'americana, insomma.
Esatto, quindi nascono molti movimenti anche a Napoli e in altre parti d'Italia, il sogno quindi è quello di creare un'Italia in cui la democrazia sia contagiosa. Poi sappiamo che in realtà l'utopia finisce subito, perché la Repubblica Romana viene fatta subito, diventa l'oggetto della violenza di chiunque, quindi gli vanno contro da Napoli, gli austriaci, addirittura gli spagnoli
e i francesi
che arrivano, conquistano Roma e la restituiscono al Papa. Ed è proprio questo, tra l'altro, l'oggetto proprio della puntata che troverete in edicola domenica prossima. La storia della diocesi è, ripeto, in edicola tutte le domeniche, una pagina intera sul Giornale dell'Umbria, dedicata appunto alla storia. In questo periodo, appunto, la 150esima puntata della storia della diocesi è proprio dedicata alla fine della Repubblica Romana, e quindi comunque in queste settimane stiamo affrontando il Risorgimento, quindi poi dopo la Repubblica Romana sappiamo che insomma, continueranno le cose fino a 10 anni dopo a arrivare all'Unità d'Italia.
Questo perché, come abbiamo detto all'inizio,
e 20 anni dopo Porta Pia, Francesco,
sì,
dieci anni dopo l'Unità d'Italia,
dall'inizio
che stiamo festeggiando quest'anno, il 1861 è appunto la nascita dello Stato italiano senza Roma, poi 10 anni dopo, nel 1870, la presa di Porta Pia.
Allora a questo punto mettiamoci, esatto, la legge delle guarentigie, l'anno dopo ancora, 1871. Stiamo parlando di questo perché, come ha detto Arnaldo all'inizio, la diocesi di Terni faceva parte dello Stato Pontificio e quindi in qualche
quindi
modo
nel 1861 diventa parte dello Stato italiano.
Ha vissuto queste cose.
Le ha vissute in modo molto interessante, perché poi nel periodo immediatamente precedente, la Repubblica Romana è del 1849, la prima guerra d'indipendenza, le cinque giornate di Milano sono il 1848, e nel 47 il vescovo Tizzani fugge da Terni, fugge proprio, nel senso che scappa via, perché insomma hanno cominciato anche a menaglie. E la cosa interessante è che Tizzani non era un vescovo reazionario o conservatore, è stato uno dei vescovi più progressisti e più aperti, che ha fatto molto, ovviamente uno dei più importanti vescovi che ha avuto Terni, gli dobbiamo, tanto per dirne una, e ne dico una perché ne sono tantissime, gli abbiamo dedicato 15 puntate a Tizzani della storia della diocesi, l'anfiteatro Fausto l'ha scoperto e l'ha ritirato fuori Tizzani, la cassa di risparmio l'ha fondata l'attuale Carit, l'ha fondata il vescovo Tizzani, e ne ha fatte veramente tante. Eppure, pur essendo così aperto, anche diciamo politicamente, tutto sommato, tra virgolette di sinistra, i moti che si erano scatenati con l'elezione di Pio IX furono talmente forti che la situazione, poi lo stesso Tizzani perse il controllo della situazione e dovette fuggire.
Sfuggì un po' di mano
a Roma. E qui entriamo un po' nel cuore della puntata, perché appunto l'occasione quindi è la storia delle 150 puntate della storia della diocesi, per questa terza puntata sul Risorgimento. Le prime due le abbiamo fatte, come ricorderete, a marzo e ad aprile. Abbiamo preso come occasione lo spettacolo Disco Risorgimento di Edoardo Silos Labini, scritto e interpretato da Edoardo Silos Labini e diretto da Alessandro D'Alatri, che era proprio dedicato a questi due momenti, le cinque giornate di Milano e la Repubblica Romana.
Con un tono abbastanza agiografico, come si dice, no?
Sì, ma la cosa interessante è che questo spettacolo, che poi ha subito tantissime...
masticazioni,
problemi, no, ma anche proprio problemi, ha avuto problemi politici, perché è stato accusato di essere uno spettacolo di fascista praticamente.
Addirittura.
E la cosa interessante è che questo spettacolo invece celebra proprio la rivoluzione, Garibaldi e Mazzini, quindi anzi l'aspetto per,
era Giacobino,
esatto, più di sinistra, se vogliamo, dell'Unità d'Italia, mentre invece ricordiamo di fatto poi l'Unità d'Italia è nata in modo completamente diverso, perché la Repubblica Romana era appunto una rivoluzione popolare e democratica, l'Unità d'Italia si è realizzata di fatto, formalmente, ma anche per certi versi concretamente, con un'invasione di uno degli stati italiani che ha conquistato tutti gli altri, cioè i Savoia, poi abbiamo visto tutti i danni che hanno fatto. Quindi se l'Unità d'Italia fosse invece davvero nata con la Repubblica Romana, forse oggi saremmo un paese diverso.
Pensa, sono finiti Savoia a pubblicizzare sottaceti in
sì,
TV.
Pensa, capito? Pensa, ecco. Questi dovevano essere i nostri re. Vabbè, Goffredo Mameli, abbiamo ascoltato appunto l'inno nazionale scritto da Goffredo Mameli, che era un giovane studente genovese, aveva 22 anni quando è morto.
E che morì poi proprio durante l'attacco dei francesi a Roma.
Esatto, è morto proprio per difendere la Repubblica Romana, e due anni prima aveva scritto questo canto degli italiani, che oggi chiamiamo l'inno dei Mameli proprio.
E, le parole, perché la musica erano di Notaro, mi pare.
Esatto. Dunque, oggi però facciamo una puntata nel nostro stile. Ah, una piccola parentesi così di attualità, ma giusto perché ci vuole, visto che è una polemica del giorno. Insomma, il fatto che nel 150esimo Unità d'Italia chiude a Terni,
cosa stai per dire?
Ecco, Cavurale. Un festival culturale
che
intitolato
prende il nome da uno dei protagonisti.
Da uno dei primi del Risorgimento. E chiude proprio perché a Terni sta attraversando, ecco, Cavour Arctic era stato un po' il segno del Risorgimento ternano, Risorgimento per certi versi, diciamocelo anche amministrativo, perché il fatto che ci fosse un cambio di guardia, diciamo dopo 50 anni monocolore, c'era stata una giunta che poi era una lista civica, non era una giunta di destra in quel periodo, aveva dato un bel respiro, questo lo hanno ammesso, io tante volte ho parlato anche con gente dell'ex PC che mi ha detto sì, effettivamente abbiamo respirato tutti, avevamo rotto le palle, ha detto una volta uno del PC, avevamo rotto le palle.
Sotto metafora, naturalmente.
Sotto metafora, quindi è stato un risorgimento per certi versi anche politico, anzi sicuramente anche politico per Terni, ma lo è stato a livello culturale, lo è stato a livello economico. Cavour, che era una zona in degrado, è diventata il salotto della città.
Era il 93 quando
era
cominciò
il 93, Cavour. Proprio l'anno di in cui...
Io ero giovine, tu non Cavour. So, ma io ero
avevo 18 anni.
Ecco, appunto.
Insomma, quindi... aveva segnato in qualche modo il Risorgimento. Il fatto che oggi quel festival, che nasceva dal basso, dai commercianti, che ha portato dei risultati importantissimi sia a livello economico, perché ripeto ha fatto rinascere un intero quartiere, ma anche a livello culturale, perché tutti gli artisti di Terni di qualsiasi disciplina si sono prima o poi cimentati con Cavour Art e si sono esibiti su quel palcoscenico, il fatto che chiuda in un periodo in cui, lasciatemelo dire, ecco, noi Terni stava veramente attraversando il, non so, qual è il contrario di Risorgimento, Francesco? Rimortamento? Non lo so, stiamo a un declino,
potremmo dire risvenimento?
Non lo so, un declino di ogni genere. Io mi occupo soprattutto di cultura, quindi posso dire a livello culturale un declino totale, stiamo veramente alla ritirata con saccheggio annesso.
Io noto questo, che gli artisti che stanno a Terni cercano fortuna altrove.
Per forza, perché ovviamente Cavour Arctic era l'unico festival dove un artista ternano trovava espressione, perché per il resto non esistono iniziative rilevanti a Terni dove degli artisti, ripeto, ma sia che si parli di attori, musicisti, cantanti, pittori, Vabbè.
Chi sono i nuovi Lanzichenecchi, Arnaldo? Fammi capire.
No, ma noi non ci abbiamo nuovi, noi abbiamo i vecchi.
I vecchi Lanzichenecchi.
Lasciamo perdere, perché oggi parliamo di Risorgimento e lo facciamo però in modo reazionario. Siamo dei reazionari.
Sei un dannato conservatore.
No, no, non conservatore, reazionario.
Che è la stessa cosa.
Perché oggi parleremo di un, non dico un eroe del Risorgimento, ma di un profeta del Risorgimento,
so già
che ignorato
anche
da tutti.
Anche in questo caso so già che cosa stai per dire. Il Papa.
Pio IX.
Pio IX.
Pio IX, ma non è una cosa, non lo dico in senso ironico. Diciamo, cioè, la verità è che su Pio IX pesa un luogo comune di quelli che pesano anche su tante altre persone.
C'è una cattiva letteratura.
Ma non solo. Voglio fare un breve excursus tra i luoghi comuni falsi, no? Allora, Otello non era geloso. Dracula non succhiava il sangue delle vergini.
Sì, va bene, lasciamo perdere.
No, cioè, noi siamo infarciti di luoghi comuni. Ma la stessa Madonna sappiamo che fece 7 figli dopo Gesù, eppure viene chiamata la Sempervergine. Cioè, noi siamo infarciti di luoghi comuni, no? Che in realtà non hanno alcun fondamento. E su Pio IX pesa questo luogo comune dovuto al fatto che la storia purtroppo gli ha riservato il ruolo di nemico dell'Italia
e della Repubblica.
Ma la verità è che Pio IX, e veramente sto parlando seriamente, non sto scherzando, è stato un grandissimo profeta del Risorgimento italiano ed è stato, credo, forse davvero nella storia, il Papa più rivoluzionario della storia, il più progressista, il più aperto, il più liberale.
Perfino più di Leone XIII, guarda che ti butto là.
Ma per certi versi quasi più di Giovanni XXIII, no? Adesso non voglio esagerare, ma insomma pesa su di lui, tutto sommato, questo, l'accusa di non aver accettato la rinuncia al potere temporale. Ma insomma questa cosa non è che la possiamo dare tanto per scontata, cioè il Papa aveva uno stato da 1200 anni quando gli è stato tolto. E io voglio ricordare che appunto neanche i papi più rivoluzionari della storia, anche moderna, come Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II, nessuno, Paolo VI, che è considerato il papa più illuminato e più progressista, tutto sommato, degli ultimi anni, beh, Paolo VI non si è mai sognato di rinunciare al Vaticano, Eppure, dico...
erano delle condizioni storiche diverse, però,
Beh, ma consideriamo però che anche rinunciare al Vaticano era molto più facile, perché è uno statarello, è un quartierino di Roma il Vaticano. Rinunciarci significherebbe soltanto rinunciare a dei piccoli, forse manco tanto piccoli, privilegi che permettono, ad esempio, di impedire alcune indagini, come quelle sull'omicidio della Guardia Svizzera, come quelle su Emanuele Origandi, come quelle su Giovanni Paolo I, eccetera.
Che non sono cose tanto piccole,
Che non sono cose tanto piccole, però comunque si tratta di difendere questo tipo di privilegi. Mentre per Pio IX rinunciare allo Stato della Chiesa significava innanzitutto andare incontro a un futuro incerto, perché che ne sapeva Pio IX che magari l'Italia si faceva, era unita, poteva anche finire semplicemente a essere invasi dagli stranieri, era molto probabile. E ripeto, Pio IX difendeva una tradizione di 1200 anni. Quindi, insomma, io non credo che poi si possa addebitare a Pio IX una colpa così grave. Certo, se fosse stato un profeta vero, un profeta molto più coraggioso di quanto era, poteva anche, e avrebbe dovuto farlo proprio durante la Repubblica Romana, dire, ma è bello questo esperimento, è una democrazia vera, c'è una speranza per il futuro, sì, io rinuncio al potere temporale, però davvero, lo stiamo accusando di non essere un grande profeta, un grandissimo
però
santo.
Però anche all'epoca, cioè parlo dell'epoca della Repubblica Romana, era considerato comunque un papa dai due volti. All'inizio effettivamente fece molte riforme,
non
poi dopo pare che cambiò un po' idea.
Non solo, facciamola proprio la storia di Pio IX, perché poi
rapidamente
è lui
perché
che,
sai che
sì,
abbiamo,
ma è a lui che è dedicata la puntata, quindi
non abbiamo tantissimo
il tempo
che
abbiamo lo dedichiamo a lui adesso, proprio per riscoprire un po' questa figura che davvero io stesso, fino a che non l'ho studiato per scrivere la storia della diocesi, sapevo quello che si dice, insomma, Papa viene passato per un Papa antisemita, nemico degli ebrei, appunto il nemico dell'Italia, si raccontano solo le cose peggiori di Pio IX e gli errori che ha fatto, che comunque sono diversi, e non si parla invece di quello che è stato. Allora, lui nasce nel 1792 a Senigallia, è terziario francescano, e lui si forma come prete al Tata Giovanni, che era un ospizio per bambini poveri. Più o meno questo Tata Giovanni era un personaggio simile a San Giovanni Bosco, quindi si occupava di... Quindi lui ha una formazione molto sociale, più o meno, non è un bigotto, non è un pretino di questi che studia, no? In istituti magari culturali o chiuso nel seminario, è uno che si sporca le mani sin da giovanissimo, e tant'è vero che poi lui al Tata Giovanni rimarrà legato per tutta la vita, anche da Papa. Quindi diventa subito un personaggio che si distingue anche veramente per la forza sociale. Tant'è vero che nel 1820, mi pare, non mi ricordo adesso, non c'ho la data sotto mano, comunque ancora giovanissimo,
neanche trentenni.
No, 30 anni sì, c'ha meno di 40 anni.
Ah, meno di 40 anni.
Sì, perché altro, ecco, non è uno di quelli comunque che si fa prete giovanissimo, cioè lui diventa prete comunque mi pare a 25 anni, insomma, non è che sia, ecco, uno di quei figli proprio da seminario, no? Un po' isolati dal mondo, è proprio un uomo a tutto tondo. Diventa vescovo di Spoleto e fa delle cose fantastiche a Spoleto. Si trova a fronteggiare, ecco, nel 1830, credo che lui fosse vescovo di Spoleto, Giovanni Mastai Ferretti, nome ovviamente di Pio IX, si trova a fronteggiare i primi moti rivoluzionari del 1830-31, perché di fatto sappiamo che già dagli inizi dell'Ottocento, un po' con la Rivoluzione Francese,
dopo il congresso di Vienna, no?
Ecco, era un po' nato proprio il sentimento patriottico molto forte anche in Italia, tant'è vero che Manzoni scrive già nel 1821, marzo 1821.
Eh sì.
E quindi in mezzo a questi moti lui reagisce in modo molto positivo, come Pasquale Gizzi, che era il vescovo, il legato apostolico che stava nell'Emilia Romagna, che guarda quasi con favore ai moti rivoluzionari. Lo stesso Mastai Ferretti è un personaggio che si presenta subito come un mediatore molto molto aperto, e quindi diventa un po' subito il beniamino dei rivoluzionari, è uno di quei preti, uno di quei vescovi che diventano un po' i punti di riferimento cattolici, diciamo, della rivoluzione, che non è una rivoluzione anticlericale ancora, non è giacobina sul modello francese, è ancora una rivoluzione religiosa. Il successo che ottiene, quindi anche la sua capacità di mediare in questo tipo di situazioni, gli fa meritare la promozione a vescovo di Imola e a cardinale, e quindi da cardinale diventa ovviamente ancora più importante, e quindi diventa davvero un eroe. Pensiamo a quello che poteva essere ai tempi di Giovanni Paolo II un Carlo Maria Martini, cioè un punto di riferimento per tutto il mondo cattolico progressista e anche dei laici, insomma. Tant'è vero che quando muore Gregorio XVI, che è invece un papa molto conservatore, uno che aveva rifiutato la ferrovia perché le considerava la ferrovia opera del demonio, perché queste cose nuove, la tecnologia era demoniaca, capito? Quando muore Gregorio XVI, come sempre ci si spacca in due partiti, no? Appunto, il nostro conclave ultimo, i partiti erano Ratzinger contro Martini. In questo caso i due partiti sono Lambruschini contro Gizzi e appunto Mastai Ferretti. Gizzi è appunto il legato apostolico in Emilia Romagna, che è considerato ancora più di Mastai Ferretti un personaggio assolutamente rivoluzionario, un personaggio iperprogressista. Lambruschini invece è il segretario di Stato, e che è un po' il delfino di Gregorio XVI, quello che è considerato l'erede, quindi iperconservatore. Quindi ovviamente ci troviamo di fronte a un conclave assolutamente vivacissimo. Quando dal conclave esce Papa Giovanni Mastai Ferretti, è una festa che in confronto l'elezione di Obama a presidente degli Stati Uniti era veramente passata inosservata. Cioè dobbiamo immaginarci quel clima, cioè immaginiamo quando Obama diventa presidente degli Stati Uniti, lo stesso clima c'è in Europa all'elezione di Giovanni Mastai Ferretti come Papa, perché è il Papa progressista,
il
è il Papa
della
rivoluzionario,
novità, della
il Papa
novità.
Della novità. Lui non delude, diciamo, i suoi sostenitori, tant'è vero che nomina subito come segretario di Stato lo stesso Gizzi, cioè il suo rivale, diciamo, che era ancora più progressista
come
di
Obama ha nominato la Clinton.
Esatto, beh, oddio, insomma,
più o meno
Clinton. Però
beh, era la
sì,
sua rivale,
sì,
però.
La sua rivale. Beh, non era più progressista di
no,
lui.
No, no, però era la sua
sì,
rivale.
Però per certi versi si fa la stessa cosa, nomina appunto quello che doveva diventare presidente del Papa al posto suo. Dopodiché inaugura una serie di riforme che mandano in visibilio davvero tutti i rivoluzionari, tutti quelli che aspettavano un futuro. Libertà, prima di tutto fa un'amnistia. Quindi tutti i prigionieri politici vengono liberati. Tra questi a Terni, anzi a Collescivoli, abbiamo Gian Frusciante, quelli che ho fatto anche una delle puntate della storia di diocesi, che si chiamava Gian Frusciante.
È uscito dal gruppo, mi immagino.
Perché lui era uscito dal seminario, era un ex seminario, anzi un ex monaco carmelitano di San Valentino, che diventa un anticlericale feroce. Più tanto gli eredi tuttora ci sono con le scibili. Lui una volta vestì un cinghiale, un maiale, scusate, un cinghiale ormai, un maiale da vescovo, e gli sparò.
Un bel tipo.
Dopodiché si unì a Garibaldi e divenne un eroe garibaldino, braccio destro di Garibaldi.
Garibaldi, saputa la notizia, lo convocò subito,
ovviamente. E lui viene liberato grazie ovviamente all'amnistia indetta da Pio IX. Dopodiché libertà di stampa, quindi nello Stato Pontificio per la prima volta c'è libertà di stampa. Gli ebrei vengono liberati, quindi il ghetto viene in qualche modo abolito.
Meglio della Terni di oggi, insomma.
Viene istituita la, viene istituita la Guardia Civica, cioè un corpo di polizia indipendente dallo Stato Pontificio, che a Roma viene guidata da Ciceruacchio, il celebre capo.
Poi
capofuoco.
Finì al muro.
Certo, Ciceruacchio, ricordiamo, era... nasce anche lui come rivoluzionario, ma quando viene eletto Pio IX, all'improvviso questo anticlericale, tutto sommato iperrivoluzionario di Ciceruacchio, diventa un papista convinto, gira l'Italia con una giacchetta rossa con scritto sulle spalle «Viva Pio IX!». Perché siccome Pio IX è il papa rivoluzionario, Ciceruacchio diventa il suo portavoce in qualche modo. E tanto che viene anche a Terni, un incontro scontro con lo stesso Tizzani, perché poi Ciceruacchio diventa un personaggio molto potente nella Roma di Pio IX. Ripeto, una sorta di portavoce più o meno autorizzato del papa. Ed è soprattutto lui che incita Pio IX alle riforme. Quindi viene istituita la Guardia Civica e quindi insomma... davvero Pio IX diventa un grande eroe.
Poi che succede?
Poi
però?
Succede che fa prima che arriviamo alla Repubblica, fa una cosa importantissima che io ci tengo veramente a dire perché nessuno la sa. Addirittura Pio IX promuove la Lega Doganale. Che cos'è la Lega Doganale? È un antecedente italiano della Comunità Economica Europea.
In piccolo?
Cioè è una lega con cui promossa da Pio IX che riesce a mettere d'accordo tutti gli stati italiani. I Savoia, tra l'altro, sono gli ultimi ad aderire alla Lega.
Chissà perché.
Mentre riesce a coinvolgere anche lo Stato Lombardo-Veneto, il Regno di Napoli, il Gran Ducato di Toscana, il Ducato di Modena, riesce a mettere tutti d'accordo per una comunità economica italiana che ha l'obiettivo proprio quello di essere il primo mattone verso l'unità d'Italia, esattamente come è stato fatto per l'Europa, che è nata negli anni 50 come comunità economica, poi col tempo siamo arrivati all'abbattimento della dogana, quindi oggi siamo uno Stato unitario in Europa, poi siamo arrivati alla moneta unica, no? Non siamo ancora uno Stato, ma ci stiamo diventando.
Vale a dire agli inglesi.
Però stiamo diventando in qualche modo effettivamente gli Stati Uniti d'Europa, l'Europa sta diventando un paese.
Ci vorrà ancora un po' di tempo.
Ci vorrà ancora, ma lentamente, in modo però democratico, no? La stessa cosa sarebbe accaduta in Italia, sarebbe diventato l'Italia uno Stato federale, all'inizio ogni Stato aveva...
Non c'è la controprova di questo però,
No, non sappiamo come sarebbe andata a finire, ma l'idea era quella, quindi di arrivare a un'unità d'Italia senza spargimenti di sangue, senza invasioni da una parte e dall'altra, ma ripeto, con un passaggio progressivo arrivando a uno Stato federale.
E probabilmente, se però Borboni e austriaci sarebbero stati d'accordo.
Gli austriaci ovviamente erano i più resistenti, però ecco, lui aveva chiesto a Pio IX, agli austriaci per esempio, di nominare un capo di Stato di loro nomina, ma italiano. Perché il Regno Lombardo-Veneto di fatto era retto direttamente dall'imperatore d'Austria, per questo era così odiato. Se tu ci mettevi invece un italiano a capo del Lombardo-Veneto, sempre agli ordini degli austriaci, era comunque, iniziava una forma di autonomia.
Però ai tempi della Repubblica Francese c'erano degli italiani a capo e però comandava Napoleone.
Sì, ma non è che sarebbe stata una democrazia il Regno Lombardo-Veneto, però poteva essere un inizio di una transizione verso una democrazia. Magari alla fine magari gli austriaci avrebbero rinunciato in modo più pacifico, un po' come è successo con gli inglesi, no?
Su questo un po' i miei dubbi, ma insomma, chi lo sa.
Sicuramente proprio nonno si è battuto fortemente per questo e quindi è stato davvero un profeta dell'unità d'Italia prima ancora o contemporaneamente a Mazzini. Dopodiché che succede? Scoppia la prima guerra d'indipendenza, quindi 5 giornali di Milano, i milanesi si ribellano agli austriaci, Carlo Alberto decide di muovere guerra all'Austria, quindi,
e fa una brutta figura?
Fa una brutta figura, ma in quel momento, per un momento, la prima guerra d'indipendenza diventa davvero la guerra degli italiani contro la dominazione austriaca, perché si muovono Carlo Alberto, si muove il re di Napoli
e il
Ferdinando di Borbone, e si muove Pio IX. Pio IX manda le sue truppe in Austria a combattere per l'Italia, al grido di viva l'Italia, Dio benedica.
Qualcuno dice costretto da moti popolari.
Sicuramente, lui era condizionatissimo da Ciceruacchio e dai moti popolari, però di fatto lo fa, al grido di Dio benedica l'Italia, manda le truppe pontificie in Austria, dopodiché quasi subito cambia idea, perché fa due calcoli e dice, ma posso io, Papa, fare guerra a uno Stato cattolico? Come minimo nasce lo scisma, come minimo. E quindi non è che lui...
Precisamente diventa antirepubblicano.
Non è che diventa, no, non diventa antirepubblicano, semplicemente dice: guardate, io non posso fare la guerra a un paese cattolico, quindi ritiro le truppe. Io voglio bene, io amo allo stesso modo italiani e austriaci. dice questo sostanzialmente. Peraltro le truppe papali,
cosa che agli italiani non è che piacesse molto come capito, dichiarazione,
da un capo religioso è anche giusto, sì, invece certo, che lo dica come capo religioso. A quel punto che succede? Che le truppe papali in realtà disobbediscono al Papa e continuano a fare la guerra. Quindi non è colpa del Papa per certi versi se la guerra è stata persa, perché le truppe hanno continuato a combattere, solo che hanno perso.
Allora ti dico che abbiamo però soltanto 3 minuti perché ci stanno per togliere
tanto,
la linea.
Diciamo
per cui,
che abbiamo detto la,
ecco,
parte,
la parte più
inedita,
interessante, l'abbiamo detta, la parte
il
nuova.
Il resto più o meno sappiamo qual è stata.
Il resto,
cioè,
è storia, come si dice.
A quel punto il Papa viene visto come un traditore comunque della causa italiana, quindi da il più grande profeta dell'Unità d'Italia diventa il primo nemico dell'Unità d'Italia. Ecco quindi che arriva la Repubblica Romana, il Papa fugge da Roma, viene instaurata la Repubblica,
no?
Romana, anche se ancora la Repubblica Romana, ricordiamolo, era molto rispettosa del Papa e addirittura gli garantiva i fondi, diciamo, necessari a mantenere comunque il suo potere spirituale.
Però lui decide lo stesso.
Lui decide, anzi a quel punto chiama gli austriaci in soccorso, chiama i Borboni in soccorso.
No?
No, i francesi vengono da soli, lui in realtà chiama, fa un appello, diciamo, a tutte le potenze cattoliche. Poi i francesi, che hanno paura che l'Italia se la prendano gli austriaci, arrivano quindi con la scusa di, la cosa paradossale, Francesco, è che 50 anni prima
avevano
cacciato via il Papa da Roma,
la rivoluzione per difendere quegli stessi, esatto, ideali che poi vanno a combattere a Roma.
Tant'è vero che per questo che rimangono molto sorpresi all'inizio quelli della Repubblica Romana, perché Mazzini, che è il capo della Repubblica Romana, insieme a Armellino e Saffi, dice: ma come, voi che ci avete insegnato la Repubblica adesso ci venite a fare la guerra? Dice: no, ma noi in realtà veniamo per proteggervi degli austriaci, ma noi non abbiamo bisogno di essere protetti, non accettiamo l'invasione di nessuno. E invece poi
sappiamo come andò a finire, andava. Garibaldi che perse la moglie Anita fuggendo,
esatto,
verso Venezia, eccetera.
Dopodiché che succede? Facciamo un excursus velocissimo, Pio IX torna al potere, quindi, e a quel punto però è importante dire questa cosa, non è che diventa un reazionario, anzi continua le riforme liberali che aveva inaugurato prima della fuga, quindi mantiene la libertà di stampa, nasce il municipio di Roma, nasce la prima ferrovia, che è quella proprio la linea Roma-Ancona, che passa anche per Terni.
E praticamente il treno ci mette lo stesso tempo di allora oggi.
Sì, più o meno. E non solo, ma addirittura pensa che è il primo a inaugurare una tutela e la formazione specifica per sordomuti. Quindi è il primo in Europa, credo addirittura, lo Stato Pontificio che si preoccupa appunto
delle fasce deboli, diciamo così.
Delle fasce deboli, dei sordomuti. Poi, purtroppo, iniziano quegli episodi che sono delle macchie sulla storia di Pio IX, a cominciare dalla morte di Enrico Tozzoli, questo prete rivoluzionario, patriota, che deve essere giustiziato dagli austriaci.
Ma c'era anche Ugo Bassi, no?
E Ugo Bassi, sì,
anche viene fatto fuori,
credo durante la Repubblica Romana.
Viene fucilato all'arrivo dei francesi, lui riesce a fuggire, ma poi viene catturato e fucilato.
Invece in questo caso la cosa grave è che gli austriaci vogliono giustiziare, non è che viene ucciso durante la guerra, vogliono fucilare questo sacerdote patriota, ma non possono perché è un prete. Allora che fanno? Chiedono al vescovo di sconsacrarlo, di sospendere la divinis, diciamo, cioè di togliergli gli ordini sacri. Il vescovo di Mantova rifiuta questa cosa e dice no, lui rimane prete. A quel punto che succede? Che il Papa, ed è una cosa molto grave, perché l'altro è una cosa che non succede mai, ecco, è successa recentemente, lo ricordavamo anche la settimana scorsa, in casi eccezionali, è successo
a Spoleto,
a Orvieto,
scusa.
Che in qualche modo il Papa abbia scavalcato il Vescovo decidendo chi deve essere prete e chi non deve essere, come una cosa che non succede praticamente mai. In questo caso succede, il Papa scavalca e va contro, diciamo, quanto fatto dal Vescovo di Mantova, toglie gli ordini sacri a questo sacerdote permettendone l'uccisione. Poi ci saranno anche altri episodi, insomma, che macchieranno in qualche modo la figura di Pio IX. Il fatto stesso che ha ripristinato la pena di morte dopo che la Repubblica Romana l'aveva tolta, sicuramente non è una cosa che
non
gioca sulla favore.
Cosa, sì.
Poi c'è il caso di Mortara, il bambino ebreo che viene in qualche modo, siccome viene battezzato di nascosto, poi viene tolto alla famiglia e viene educato. Poi ce ne sono molti. Soprattutto comunque Pio IX poi resta famoso semplicemente per aver rifiutato fino alla morte lo Stato italiano, quando dopo la presa di Portapia lui si dichiara prigioniero, ordina di fatto, o consiglia più che ordinare ai cattolici di non partecipare alla vita politica, E morirà, insomma, ancora dicendo Gesù, e la questione, sappiamo, non si risolverà di fatto fino ai Patti Lateranensi.
1929.
Per chiudere, però, volevo dire anche questa cosa, che tutto sommato, una cosa che mi ha colpito molto in questi ultimi tempi, studiando un po' il cattolicesimo liberale di quel periodo, perché a me mi ha sempre affascinato la figura di Manzoni, no? Manzoni, patriota, senatore del regno, ma anche il più grande scrittore cattolico. Manzoni da solo, Manzoni non è un caso isolato, perché lo stesso padre spirituale di Manzoni, l'abate Degola, era un altro prete rivoluzionario, uno che voleva separare il potere temporale dal potere spirituale, uno che voleva l'elezione democratica dei vescovi, e non è mai stato scomunicato. Era un
Hai
vescovo.
30 secondi, stiamo per...
No, solo per dire che comunque l'ambiente di quel periodo, anche il cattolico, mentre oggi, ecco, diciamo che oggi, tutto sommato, a tanti anni di distanza, oggi si dà per scontato che un cattolico debba anche essere uno che è devoto del Papa, della figura del Papa, e quindi uno che in qualche modo critica il Papa o va contro le posizioni del Papa non è un buon cattolico, mentre a quei tempi abbiamo tutto un movimento cattolico che comprende non solo intellettuali come Manzoni, ma anche tanti vescovi addirittura, che per esempio sono assolutamente favorevoli alla separazione, quindi a togliere il potere temporale al papato, e non per questo sono meno cattolici. Nessuno di questi, Manzoni non subisce nessun tipo di...
È una specie di cristianesimo indipendente, insomma.
Non indipendente, c'era una libertà di pensiero all'interno della Chiesa che oggi paradossalmente abbiamo perduto.
Quindi siamo andati indietro invece che avanti. Sì. Abbiamo finito, grazie a Arnaldo e grazie quindi a Manzoni. A Manzoni e leggete il giornale dell'Umbria.
E questa puntata
su cui c'è
ogni domenica storia della diocesi.
Approfondimento della diocesi, questa puntata mi fai andare di corsa, mi mangio le parole. Questa puntata su www.radioadesso.it.